Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico.
Ciao a tutti, nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Siamo questa volta ancora in tre, quindi ci sono io, Alan.
Stefano.
Ok, eccoci qua. Il tema, abbiamo anche un tema per oggi. L'argomento della puntata di oggi è la longevità nei giochi da tavolo. Allora, voi non lo sapete, questi qua hanno tutti e due uno sguardo sbarrato, perché non hanno idea di cosa stiamo parlando oggi. No, il discorso
io,
è soltanto,
io ho cercato su internet cosa voleva dire longevità.
Va bene, ok.
No. Io mi ricordo Dungeon Dragon che c'era la pozione di longevità, poi basta.
Ok, va bene. No, il concetto di longevità è in questo senso, che quando noi scriviamo le recensioni, all'interno delle recensioni, degli argomenti che cerchiamo sempre di toccare è in quanto tempo ti stufi di giocare questo gioco. Adesso, noi facciamo già parte noi sicuramente, ma anche probabilmente molti dei gruppi che frequentiamo, già di una nicchia di ipergamer, cioè una nicchia di giocatori che privilegiano la quantità, cioè nel senso che vogliono vedere sempre cose nuove. Quindi parlare di longevità per certi aspetti sembra, cioè di quanto un gioco dura prima che io mi annoi, è per noi come gruppo un po' costituzionalmente difficile. Bisogna forse mettersi più nei panni degli altri. Però il concetto è quello, cioè il concetto di fondo è capire anche da questo quanto un gioco è stato ben studiato e ben progettato. Cioè se un titolo, tu pensa a una briscola, a un 3-7, a un bridge, che sono, in fin dei conti, a un solo gioco che si fa con un mazzo di carte e c'è gente che ci va avanti una vita intera a giocarci.
Sì, ma non sono proprio dei geni. Cioè,
ci sono studi. O no?
Sì, va bene, però cioè, capisci, una vecchiaia giocata solo a un gioco è un po' frustrante.
Ma sì,
la metto in difficoltà
in quel senso, può essere, però tu pensa anche soltanto al gioco classico, uno scacchi. C'è gente che ha cominciato a giocarci tipo a 12 anni e va avanti cioè ci muove giocando a scacchi, ha giocato praticamente quasi solo a quello. Questo è un po' figlio, va bene, anche del fatto che quel giocatore predilige quel gioco e se lo studia fino all'ultimo, però è anche figlio del fatto che è un gioco che comunque permette di studiarlo, cioè difficilmente vedo gente che gioca una vita intera a briscola e vuole tutti i giorni giocare a quello. La briscola è già più un giochino leggero, ecco, tanto per dire.
Sì, però c'è gente che gioca tutta la vita.
Sì, ma anche noi, cioè tutto sommato, è chiaro che io magari ci sono state delle estati da piccolo che a briscola ci giocavo tutte le sere, non so quante partite, e adesso non so quanti anni è che non faccio una partita a briscola. Però, diciamo, la logica da cui sono partite è quella che molti dei titoli bisogna vedere quanto sono profondi, e la profondità del titolo la vedi anche da questo. Cioè la vedi anche da quante volte riesci a portarlo sul tavolo prima che la gente ti dica toglielo, non lo voglio più vedere.
Okay,
adesso, questo... quant'è secondo voi la durata media che deve avere un gioco da tavolo per essere considerato valido?
Ok. Allora, vediamo un po'. Io adesso ultimamente posso fare un esempio su un gioco che ho ultimamente preso,
sì?
E che è Lettere da Whitechapel.
Sì, sì.
Che non conoscevo, adesso rieditato da Sylvester Cobblepot, l'ho ripreso perché sentivo parlare e ho provato a farlo giocare a più persone possibile.
Sì,
e
sì.
È stato molto interessante perché prima di tutto volevo giocarci io, quindi a ogni persona che passava al tiro glielo proponevo,
okay.
Quindi abbastanza infogliato. Poi ho visto che è un gioco dove non c'è per niente il caso, ma è tutto su... sarebbe cercare di catturare Jack Squartatore nel quartiere di Whitechapel di Londra, e in realtà ce n'è uno che gioca contro gli altri,
sì.
ed è bello perché in realtà puoi far entrare anche le donne, perché fanno gruppo, magari sono poliziotti, sono due uomini, due donne, e un altro più esperto fa Jack. Però la questione è che tutte le persone che hanno finito di giocarci in realtà mi hanno detto: la prossima volta riportalo che voglio farci un'altra partita,
sì.
Perché capiscono che il gioco è in qualche modo semplice a primo impatto, ma ci vuole un approfondimento superiore per cercare di giocarlo al meglio. Sì. Ed è un gioco che in realtà ho fatto giocare, diciamo, due volte ogni gruppo, e già alla terza volta, cioè già la terza volta in teoria sei già un po' esaurito anche, cioè perché l'hai già e passi a già altri giochi. Per me, se un gioco riesce a farlo con un gruppo tipo già un mese di seguito, sì, è già un buon successo.
Sì, quindi diciamo che la longevità per te è già 3-4 partite.
Sì, perché noi, però sempre il discorso, io considero sempre il classico gioco da fare in gruppo, quindi uomini e donne, non, sì, non sì, hardcore. Io, ad esempio, sono un giocatore fanatico di Warhammer, sì, che è un Wargames, e mi rendo conto che sono passati tipo 15 anni ancora sto pitturando miniature e sto giocando. Sì. Quindi, e su questo è legato ai giochi da tavolo, dipende dalla complessità e dal tipo di persone che hai, però lancio la palla a voi.
Per te invece, Stefano, quanto? Sì, quando è che un gioco è longevo?
Allora, io mi ricordo, sono stato a Modena Play un anno e avevo presentato un prototipo di un gioco che volevo presentare alla Cranio. E mi ricordo che la Cranio mi disse, il problema di questo gioco era che c'erano carte con 1000 effetti, eccetera, eccetera, solo che il problema è che non riuscivi a, diciamo, a, venirne a capo perché non conoscevi tutti gli effetti, no? Sì. E una delle cose che mi disse fu, guarda che in realtà un gioco viene giocato massimo 3-4 volte, in media, eh? Sì. Stiamo parlando di un gioco in media, lo giocano 3-4 volte. Se tu fai un gioco troppo complicato, dove per capirlo, per padroneggiarlo, ti servono più di 3-4 partite, uno, deve essere un gioco talmente bello che deve invogliare a farlo continuare. Però in media, diciamo, il gioco veramente non si prevede che si possa giocare più di 3-4 volte, insomma. E quindi per te, Fabio, tutti i giochi che hai giocato per più di 3-4 volte considerali longevi, diciamo.
Secondo me varia molto anche da chi lo gioca, cioè io sì, c'è stato sì, adesso sì, qualche anno fa c'è stato un periodo prima che nascesse mio figlio che giocavamo più spesso con mia moglie, perché la sera magari si arrivava, non c'è il bimbo, magari si accendeva la TV sullo sfondo e poi ci si metteva lì con un gioco da tavolo. Uh-huh. E quelle annate lì erano annate dove arrivavo a fine anno e avevo diversi titoli giocati più di 20 partite. Quindi io mi sono trovato, per esempio, con Tourmont Taxis, con Finca, uh-huh, soprattutto giochi dell'Asim Group andavano, perché sono giochi di come dire, medium, di sì, peso, non troppo complessi. E quelli lì si arrivava tranquillamente, te l'ho detto, a 20 partite, ma anche Navegador, me lo ricordo, che era stato uno degli ultimi di quella categoria, almeno una quindicina di partite ci avevamo fatto. E lì erano tempi nei quali, diciamo, annualmente vedevo una roba tipo 20-25 titoli e quindi, come dire,
li svisceravi, diciamo, esatto, li svisceravi.
E però, cioè, se te mi avessi detto un gioco di 2-4 partite, direi, allora vuol dire che è una schifezza. Cioè, nel senso che se dopo 4 partite non ho più voglia di provarlo, vuol dire che non merita. Cioè il gioco che meritava doveva essere un gioco che aveva alle spalle almeno una quindicina di partite.
Però, sì, adesso hai nella tua collezione di giochi che hai giocato solo un numero di partite molto basso, no?
Ma guarda, no, adesso diciamo che io non ho tantissimo spazio a casa, quindi ho più o meno una collezione che viaggia intorno alla cinquantina di titoli. Mm-hmm. E te fai conto che annualmente ne prendo almeno una quarantina, ma dico almeno.
E che fine fanno tutti gli altri?
E vengono sempre dati via, scambiati, venduti, girati e si fermano a casa mia soltanto i titoli che so che c'è una potenzialità che siano rigiocati. Mm. O che comunque hanno avuto alle spalle quelle 20-30 partite e che potrei ritirare fuori. Come poi in effetti succede, perché per esempio Hanging Gardens, che è un gioco poco conosciuto, è un gioco nel quale avevamo fatto una quarantina di partite e ne ho rifatte 5 quest'anno.
Ma infatti, cioè, il discorso, tipo, tornando sempre all'esempio di Letter for Whitechapel, Io l'ho fatto giocare ai vari gruppi, adesso in qualche modo l'abbiamo un po' saturato, però io sono convinto che un gioco, siccome è piaciuto molto a tutti, finirà nell'armadio per un mesetto, ma può darsi che lo ritiro fuori, quando la gente in teoria ha giocato ad altro. Quindi in realtà non è che finito tre partite, dipende, certi giochi finiscono nell'armadio e poi o vengono venduti, poi altri invece finiscono nell'armadio e poi rivengono ogni tot ripresi, quindi anche quello bisogna contare.
Ma infatti, devi dire, fai titoli che ho, ci sono un Ticket to Ride, c'è sicuro. Cioè,
ovvio,
è chiaro, cioè, che è un gioco che, come dire, non è che adesso lo prendo e ci faccio 15 giorni di fila, però è un titolo che so che lo posso proporre un po' a tutti.
Sì,
e
sì,
poi c'è anche questo, che nonostante che io ci abbia fatto comunque le mie decine di partite, mia moglie ce le ha fatte, non è che dici vabbè ormai quel gioco gli abbiamo finito. Mentre faccio un esempio pratico, Amerigo, ci abbiamo giocato 5-6 partite e onestamente lo sto per dar via.
Sì, sì, quello fa, quindi diciamo possiamo dire delle tre partite, cioè per essere un gioco decente deve essere giocato almeno tre partite in maniera consecutiva e poi deve essere comunque ripreso più avanti col tempo.
Sì, perché poi il problema nostro poi è quello che magari io penso certe volte con nostalgia alle estati della scuola superiore, no? O delle medie, quando tu andavi in vacanza a giugno e fino a settembre era tempo libero per giocare. Mm-hmm. E lì c'avevi quei giochi, io mi ricordo di aver fatto un numero spaventoso di partite a Monopoli, a Risico,
certo,
e quant'altro, e ci potevi giocare tranquillamente tutti i giorni, ma perché avevi quattro giochi in croce e giocavi sempre a quelli. Dici, se avessi adesso quel tempo, ecco, probabilmente non faresti quello, non giocheresti.
Ma è un po' come l'alcol, cioè all'inizio ti ubriachi di tutto, bevi di tutto, poi quando diventi più grande ti fai intelligente e il tempo per bere poco e bevi solo dei buon vini o delle buon birre, no?
Poi sì, il paragone può calzare per certi aspetti, perché in effetti il problema nostro adesso è che avendo lavoro, avendo impegni, avendo altro, magari le occasioni poi di trovare gruppi di persone che giocano non sono tutti i giorni, cioè bene sì, che vada, anche quelli che conosco si vedono bene che vada un paio di volte a settimana,
sì, sì,
la maggior parte una, ecco. È chiaro che se ti giochi una o due giorni a settimana stabilmente, insomma, bene o male non è che riesci a fare più titoli di un tot. Ogni anno ne escono, diciamo, proponibili circa 500, quindi devi fare una bella selezione. Poi vabbè, quando vai a Essen ne fai 40 tutti lì.
E secondo voi invece il discorso espansioni?
Ecco, guarda, espansioni...
No, io sono contrarissimo proprio.
Ma infatti guarda, io c'ho questo tema qui, ce l'ho lì, e sarà sicuramente, oggi ci faremo una puntata intera sopra, nella quale devo invitare Agzaroth. Agzaroth è uno degli ultimi aggiunti del nostro blog, è un ragazzo col quale ci vediamo di Spezia per giocare abbastanza spesso, e lui è accanito fan delle espansioni. Cioè, mm-hmm, ti fai conto che tipo due o tre serate che abbiamo fatto, ha comprato tipo una sera, dice facciamo Race for the Galaxy, e l'ha comprato completo tutte le espansioni. Poi non gli è piaciuto e l'hanno subito rivenduto tutto completo di espansioni. Però per loro l'espansione è parte integrante del gioco.
Ma secondo voi l'espansione fa parte della longevità del gioco, oppure deve essere considerato una specie di scamotage per poter dar vita a un gioco ormai magari non eccelso, ma che si vuole far durare nel tempo?
Guarda, io le odio abbastanza complessivamente come categoria. Diciamo che annualmente, se me ne capitano in mano due o tre, è già un numero spaventoso, mm-hmm, a fronte di magari 70-80 titoli giocati.
Sì, 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 sì.
Questo... Poi c'è da dire che le espansioni ci sono, quelle che servono per correggere i bug e quindi escono perché si sono accorti che non funziona una cosa, quelle che servono per aggiungere giocatori che sono semplicemente una... molte magari, non so, ad esempio se penso a quella di Tolkien, non posso non immaginare che in realtà non esistesse già magari nella proposta iniziale.
Tra poco ne parliamo di quella di Tolkien.
Ok.
Tolkien, cioè, è una delle poche espansioni di quest'anno.
Ah, che hai tenuto. Che,
sì, perché Tolkien è uno dei pochi giochi dell'anno scorso che sono entrati nei miei classici.
Okay.
Mi è piaciuto, l'ho ritirato fuori, tra l'altro l'ho rigiocato la settimana scorsa e mi ero completamente dimenticato le strategie di gioco. Tant'è vero che sono andata a rileggermi il mio articolo nel quale avevo scritto le strategie vincenti. Ho detto, ma guarda com'è stato bravo l'anno scorso. Me l'avevo dimenticato. Comunque l'ho tirato fuori proprio perché è uscita l'espansione che ha introdotto diverse cosine nuove. Perché ci ha messo le tribù iniziali, quindi ha aumentato il dislivello fra i giocatori, ci ha messo dentro le profezie, cioè delle penalità permanenti che ci sono durante delle fasi di gioco.
Sì, però diciamo questo tipo di espansione mi fa pensare che sia un qualcosa che in realtà c'era già nel gioco. Nel
guarda
senso
che non credo, credo che abbiamo fatto cioè, per dirti, il fulcro, cioè in questo caso, poi capisco cosa mi stai dicendo, ci sono dei giochi che nascono già che tolgono espansi. Un pezzo di gioco
esatto,
tolgono un pezzo di gioco per fare poi l'espansione, però ecco in questo caso non lo credo perché qui hanno aggiunto il quinto giocatore e hanno fatto secondo me uno sforzo per metterlo, perché il quinto giocatore è reso inserendo delle azioni veloci che sono delle azioni extra particolari e si capisce proprio che l'hanno inventate adesso, poi magari sentiamo gli autori e mi dicono che non ho capito niente. Però la sensazione è quella che abbiano proprio fatto una forzatura per poter inserire il quinto giocatore. Tra l'altro ho la sensazione che funzioni piuttosto bene. E funziona così bene che ci puoi giocare addirittura anche in meno. Cioè, poi perché l'espansione del quinto giocatore inserisce un set di azioni addizionali. Tu volendo puoi giocare con quel set di azioni addizionali anche se sei meno di 5, inserendo poi dei cipollini fantasma per sostituire il quinto giocatore. Quindi diciamo c'ha una serie di cose che sono carine, cioè in realtà è tutto un pacchetto unico, ma in realtà sono tipo 4 espansioni insieme, cumulate, perché ci sono gli edifici addizionali, ci sono le tribù addizionali, e ci sono queste profezie e poi c'è il quinto giocatore. Quindi l'ha messa tutta insieme, è diventato un'espansione unica, ecco. Però ti dico, questa è già un'eccezione, cioè perché forse diciamo è anche uno dei pochi giochi che ho giocato tanto e quindi mi faceva piacere vedere anche queste varianti. Capito. Quindi torniamo un po' al discorso di longevità, quindi ha fatto bene Alan a introdurlo, se vogliamo, le espansioni in questo, in questo contesto, perché effettivamente cioè, vale la pena comprare l'espansione se è un gioco che hai giocato tanto.
E ti è piaciuto moltissimo, esatto. Io ad esempio consiglio l'espansione di Cyclades perché aveva funzionato nel mio gruppo e quindi assolutamente aggiunge qualcosa, diciamo, agli affamati di quel tipo di esperienza.
Poi,
no?
Poi io mi ricordo, cioè, quando ero ancora un po' potenzialmente schiavo, Carcassonne ne avevo comprato una quantità. Forse è stato Carcassonne che mi ha fatto cominciare a odiare espansioni, devo dire la verità.
Sì. Ecco, Carcassonne è un esempio di alcune espansioni di Carcassonne dimostrano che non tutte vengono fatte in buona fede, no? Non so come dire.
Sì, ormai si inventano un po' di tutto. Lì veramente io ne avevo comprate tipo 6 o 7 o 8, una roba del genere. E mi ero poi reso conto che le ultime 2 o 3 che avevo comprato l'ho date via, l'ho scambiate senza averle neanche giocate. A quel punto ho proprio tolto le espansioni dal gioco base e ne ho tenute 2. Ho tenuto la prima perché comunque introduce Ine Catedrali, Domino Ciccione, eccetera, e la seconda perché introduce un elemento di gestionalità nel prendere le merci prodotte. Ecco, basta, quelle lì sono secondo me le uniche che vale la pena mettere. Poi c'era il Conte di Carcassonne che è una mini espansione che è molto tattica, però ecco, anche lì ho distillato da quante saranno 20 ormai di espansioni.
Sì, ormai sì.
Ho distillato quelle più importanti.
No, non capisco. Dire distillato che c'ho ancora i traumi.
Dell'acqua, l'alcol, eccetera. No, ecco, voi invece che rapporto ci avete con le espansioni?
Ma allora, il discorso che l'espansione... Adesso mi viene in mente una bella espansione, però... Io ritorno al discorso di Warhammer, cioè, solo che non so se è un po' fuori dal gioco, il gioco da tavolo.
No, no, vabbè.
Perché in realtà...
Per carità, è un mondo di gioco da tavolo. Quello, più che...
Esatto, no, perché in realtà il wargame, con questo esempio Warhammer, che sia 40.000 fantasy, vive di continue espansioni. Cioè, è continuamente influenzato dalle espansioni. Che sono gli eserciti e sono le nuove edizioni di regolamenti o piccole espansioni varie, e quello fa sì che un gioco ti permette di giocarlo per 15-10 anni, fin quanto ti stufi o fin quando hai tempo, altre cose in realtà su giochi da tavolo sono un po' restio, perché preferisco in qualche modo che siano il gioco base sia finale, poi al massimo cambio gioco.
Ma vedi il discorso, cioè guarda che in realtà secondo me calza. Cioè tu mi stai dicendo, se il gioco, cioè quel caso lì è un gioco talmente profondo, con talmente tante possibilità, Warhammer, che le espansioni possono essere anche decine e decine e decine.
Sì.
Nel nostro caso abbiamo detto Carcassonne è un gran bel gioco, tutto sommato si giustificano due o tre espansioni.
Perché è semplice,
è un bel gioco, però quindi giustifica due o tre espansioni. Io ho sotto detto Tolkien, secondo me la sua espansione ci sta benissimo, ma non so se ne uscisse un'altra se sarei ugualmente attratto. Cioè il concetto è anche quello che, torniamo alla longevità iniziale, cioè se tu trovi un titolo che è molto bello, ti piace parecchio, l'espansione la cerchi perché vuoi dare varietà a una linea di gioco che ti è piaciuta.
Sentiamo Stefano. Okay.
Sì, io un titolo di esempio che vorrei prendere è Ticket to Ride.
Ticket to Ride,
vabbè, è il classico gioco che teniamo perché comunque si gioca sempre, il gioco dei trenini. E la cosa interessante è che loro hanno deciso di fare queste expansion pack costosissimi, tra l'altro, quasi come un gioco normale. Che contengono, diciamo, mappe nuove con piccole introduzioni, insomma, piccole varianti al modo, insomma, di giocare le carte, eccetera, eccetera. Ora, in realtà, io ho conosciuto tutte le varie espansioni dal gioco online, perché in pratica è uscito, diciamo, la versione digitale di Ticket to Ride, e siccome costava tipo 5 euro tutto il pacchetto Ticket to Ride, quindi Asia, Africa e tutto quello che potete immaginare, l'ho preso perché volevo vedere com'era. Ora, la cosa interessante è che mentre alcune espansioni in realtà non aggiungono nulla, perché diciamo complicano solo un po' il brodo, ma non aggiungono nessuna emozione in realtà, una delle espansioni che invece ho detto, caspita, questa sì che è interessante, è proprio l'espansione dell'Asia, perché l'espansione dell'Asia introduce il concetto di cooperazione all'interno di Ticket to Ride, perché in pratica tu hai un listello di legno, ok, e si gioca a coppie, e praticamente tu hai la tua mano di carte e puoi nel tuo turno decidere di diciamo sacrificare delle carte che hai in mano per metterle in questo portacarte comune, diciamo. Questo portacarte comune viene soltanto condiviso tra te e il tuo compagno di squadra, che invece di essere uno di fronte all'altro siete proprio vicini, diciamo. Quindi la questione è che io non so dove deve andare il mio compagno di squadra, perché i suoi obiettivi sono sempre nascosti, li sa solo lui, però la cosa interessante è che posso diciamo decidere di condividere una carta o anche un obiettivo, e dire ok, guarda, questo qui facciamolo insieme, oppure guarda, avrei questo, ti do questa carta, me ne servirebbe una così, cos'ha, insomma, uno poi a seconda di dove piazza i trenini si capisce un po' i colori che gli servirebbero, quindi insomma è interessante come...
E torniamo sempre lì, però, cioè è anche, esatto. Anche Ticket to Ride è un gioco che per certi aspetti riproporresti sul tavolo a distanza di anni, e quindi una variante come quella che adesso me la stai dicendo, mi piace anche a me l'idea,
sì sì.
Quindi ti fa piacere l'idea di quella variante lì, ma perché? Perché è uno dei pochi giochi che probabilmente ti ha lasciato voglia di riprovarlo.
Sì,
magari
sì,
l'hai già,
cioè, nel senso, l'abbiamo volte. Sì, esatto, l'ho veramente stra giocato, però è un gioco che si rigioca sempre volentieri, mentre...
ti fai conto che tra l'altro quella tendenza lì l'avevo già notata anche con non gamer, cioè tieni conto che qua, nel mio periodo di proselitismo casalingo, cioè nel periodo in cui venivano a casa mia praticamente ogni settimana, c'avevo due o tre coppie che si alternavano, 4 o 5 coppie che si alternavano, due a settimana, sabato, venerdì, sabato e domenica, c'avevo sempre gente a casa a giocare ai giochi da tavolo. Okay. Uno dei giochi che aveva più sfondato, ero diventato praticamente un centro di raccolta, era proprio Ticket to Ride. E poi io questi qua li lasciavo, tipo dopo un mese li sento, sì sai, avevano stampato da internet mappe addizionali, carte addizionali, andavano in copisteria a farsele a farsi plastificare, roba di questo tipo. Cioè, avevano proprio una tale richiesta di espandere questo gioco che se le facevano da soli.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
E questo vuol dire che effettivamente il gioco meritava. Però il tema è, oggi come oggi, la quantità di espansioni che esce è sproporzionata. E soprattutto escono espansioni, come diceva Stefano, spesso costosissime, spesso telefonate, cioè magari vai alla fiera, trovi già il gioco e trovi già anche l'espansione.
Sì.
E questo ti lascia un pochino così, cioè ti dà proprio la sensazione di prenderti un po' in giro certe volte con l'espansione.
Beh, un gioco che mi aveva molto colpito era i Palazzi di Carrara, no?
Sì.
Dove praticamente c'era il gioco base e,
bella,
e poi...
l'idea lì bella, sì. Perché sì. C'è l'espansione dentro.
Sì, che poi in realtà era soltanto il gioco in versione avanzata, no? Se vogliamo. Era un po' più complesso, diciamo.
No, l'ho visto già anche in Zealand, che è un altro gioco sempre di camera. Cioè, il concetto lì è, tu puoi giocare il gioco base, poi ti do il materiale già per l'espansione dentro al gioco. Sì, e quella sì. È una cosa.
È carino, sì.
Mm-hmm. Sì,
effettivamente
sì,
sì. È la cosa che si apprezza. No, torniamo alla nostra longevità, che sì. Poi era il concetto iniziale, che siamo poi spersi sulle espansioni.
Sì. Beh, io se vi dico il gioco che ho giocato più di tutti in assoluto, vi mettete a ridere.
Che?
Perché nel periodo dell'università ho giocato tantissimo a Perudo.
No, no, a Perudo. Se lo dici a Alberna, ti odia. Cioè,
Perché? Non gli piace?
No, assolutamente, lo odia. È un gioco, appena sentito parlare, siamo seduti a un tavolo a giocare a un gioco di carte, ha detto, ricorda Perudo. Cioè, lui quasi quasi voleva dire, cioè, possiamo alzare.
E quindi, no, vabbè, è perché, insomma, non ero ancora dentro al mondo dei giochi da tavolo, però, appunto, avevamo iniziato a giocare a questo Perudo, e cioè lo giocavamo veramente in qualsiasi modo possibile e immaginabile, mettendoci, che ne so, facendolo diventare un drinking game, quindi per cui si beveva ogni tot, eccetera, eccetera, mettendoci di mezzo i soldi, abbiamo giocato a soldi, mi spiace dirlo.
A Perudo?
Sì, a Perudo, pensate... Assolutamente siamo contrari al gioco d'azzardo, ma devo ammettere che ho avuto il mio periodo nero anch'io in questo caso. E appunto, poi vabbè, diciamo, giochi che ho giocato sicuramente tanto sono quelli del periodo MB, quando ero piccolo, per cui uscivano, c'erano questi giochi che andavano in TV, per cui c'era la pubblicità e tu no. Ovviamente
se... il triangolo delle Bermude.
Ah, ok. Io ad esempio
ignorate, però.
No, non l'ho mai sentito. Però io ad esempio un gioco che credo di aver giocato solo io è Casablanca dell'Adica Pongo.
No.
Sì, per quanto mi riguarda, sì.
Ah, lo conosci bene,
no,
bene.
No, no, no.
Ah, non l'hai
sì,
mai sentito.
Sei l'unico, sì, nel senso. Per quanto mi riguarda, Casablanca, okay. Che roba è?
Era, no, ma era carino. Era un gioco dove tu praticamente facevi
sì,
da
statuine, gli omini.
Facevi contemporaneamente. Facevi
contemporaneamente. No,
facevi
sentito bene.
Facevi contemporaneamente la Gestapo e un diciamo un come si dice, un partigiano che cerca di fuggire a Casablanca. Cioè no, da Casablanca, sai, no, con quella storia che prendi l'aereo da Casablanca e via.
Casablanca è il gioco della fuga e dell'inseguimento più emozionante di tutti i tempi.
Bravissimo.
Esatto, l'ho visto.
Era la sì, a me era piaciuto, insomma, è stato uno dei primi giochi tra virgolette diciamo da tavolo che ho giocato, a parte i classici Hotel e
Eroquest. Ti dico che è stato ideato da Mario Papini.
Mica
che è lo stesso di De Vulgari Eloquenzia, sì, Siena sì. E Fish sì. Market, che è un altro gioco che è feudo.
Tra l'altro l'avevo contattato e mi ha detto che stavano contrattando per far uscire nuovamente Casablanca in una nuova versione, perché io forse credo di essere l'unico che se lo ricorda. Oh, a me piaceva. Vabbè,
no, te lo sto leggendo sarà... su BGG ed è 83, sì, sì, ha i suoi 30 anni di vita.
Sarà certo, sarà contento Papini se ci ascolta, che ha un estimatore, diciamo. E quindi no, vabbè, e poi a parte naturalmente tutta la serie MB dei Vetus Game, di cui sì. Charlie è sicuramente il maestro,
sì.
No, veramente lì ne ho avuti, no, neanche ne ho avuti, perché poi avevo l'amico ricco che li comprava tutti e io li guardavo, diciamo. Per cui
nel frattempo c'è raggiunta anche Federico, salutiamo.
Ciao ragazzi.
Okay. Ciao.
Stiamo parlando dei giochi che abbiamo, della longevità nei giochi e dei giochi che abbiamo più giocato da piccolo, e Stefano, questo la dice lunga su tante sue caratteristiche, parlava di Casablanca.
Io oggi ho appena ascoltato il tizio di Risk Legacy che parlava del suo nuovo gioco in cui si parla di Legacy, che sarebbe quella caratteristica del gioco per cui il gioco si ricorda delle partite precedenti e quindi riesce a praticamente fai sempre partite nuove ad un gioco sempre nuovo perché si ricorda di come era andata la volta prima, in un certo senso. Poi magari se vogliamo approfondire poi ve ne parlo meglio. Vi lascio ancora per un secondo che devo fare una cosa e poi sono tutto vostro. A dopo.
Va bene.
Ciao. E quindi, invece Alan...
Mi sono un attimo perso.
Dicevamo dei giochi...
che, allora, Stefano ha detto che uno dei giochi che si ricorda così a mente del suo passato era diceva Casablanca. Mi avevate parlato anche di un gioco che di questi tempi sta diventando abbastanza.
Ma sì, no, in realtà sono stato un po' come hanno fatto quasi tutti, forse quelli della nostra generazione, è stato HeroQuest.
Beh, certo.
Io mi ricordo che è stato l'ingresso un po' al mondo poi dei giochi di ruolo e tutto il resto. Il fatto che mi ricordo, l'ho preso insieme a mio fratello, mi ha fatto talmente tante partite che avevamo saturato tutti i possibili avventure, giochi, non essendoci ancora internet non potevamo prendere mappe e quindi abbiamo cominciato a farne di nostre. E soprattutto c'era un negozio, io abito a Rimini ed era l'Emporio Bigliadori, in cui andavo dalla vetrina di questo negozio che aveva miniature in piombo sfuse. E compravo le miniature singole in piombo e ci costruivo il regolamento e le ampliavo così, un ampliamento abbastanza amatoriale.
Sì.
Facevo la schedina e tutto il resto. Quello mi ricordo che probabilmente è consumato.
Ma infatti adesso tra l'altro è uscito, ha fatto molto clamore l'uscita del progetto Kickstarter proprio su io questa.
Sì, è una telenovela, vedo come andrà a finire perché ci vuoi aggiornare meglio te, Fabio.
No,
sì.
Vabbè, più che altro, diciamo, l'idea è stata intelligente, cioè hanno riproposto questo Anniversary Edition di HeroQuest. Poi adesso è nata tutta una polemica legata ai diritti d'autore su questo gioco. Tra l'altro credo che insomma un po' strumentale, nel senso
io sono
che...
rimasto malissimo perché tra l'altro non si fa il nome, cioè l'ideatore del gioco non è tra i contestatari del
no ma la contestazione è
incredibile.
L'ha fatto un piccolo editore che è titolare di diritti per un gioco di ruolo su questo, ma questo è normale, nel senso che cioè, è comunque un progetto che ha raccolto non so quante centinaia di migliaia di dollari nei primissimi giorni, poteva diventare un progetto da un milione di dollari. È chiaro una piccola casa vede la possibilità di dire vabbè, pianto delle grane e ottengo un ritorno, ecco. Francamente è un titolo talmente vecchio che non so neanche più se i diritti d'autore poi siano
in teoria dovrebbero tornare al game designer dopo un tot di anni,
ma poi cioè, passato un tot di anni diventano poi liberi se non sono rinnovati. Quindi cioè, è tutto da capire l'inquadramento giuridico di quelle roba lì. Oltretutto tieni conto che per esempio in Italia il gioco da tavolo non ha neanche una tutela.
Nel
senso che non è considerato proprio è proprio al di fuori della legge per i meccanismi del gioco da tavolo, è solo quando è plagio che viene tutelato. Tutti i resti dei casi puoi fare un po' quello che vuoi, da noi nel mondo è chiaro un po' diverso. Però ecco, io questo sì, mi ricordo, abbiamo parlato anche con Agzaroth che mi diceva che lui ha pleggiato tipo al 21esimo minuto di uscita, cioè se n'è accorto, non aveva ancora finito di leggere la pagina. E tipo Federico a Essen che a metà partita di CV si è alzato, lui uguale, non è
che
si fa dov'è il pledge più alto, esatto, e anche se ha fatto uguale, non è arrivato neanche in fondo alla pagina, ma ci è arrivato per sapere fino a quanto poteva spendere e poi ha subito schiacciato il pledge, mio mi ha già detto poi quando arriva, che chissà mai se arriverà, ci giocheremo fino allo sfinimento, così è. ultime parole ma
famose.
Vediamo, in realtà lo volevo prendere anch'io, solo che volevo per una volta fare un Kickstarter che arrivava, quello che arrivava dopo, capito? Quello che era il comodone, un sacco di avanzamenti, adesso lo prendo, capito? Perché non si capiva neanche cosa c'era, poche foto in giro, tutto abbastanza torbido.
E la divinità del gioco da tavolo ti ha punito, interrompendo però.
Ma, no, in realtà sono più preoccupato che chi già l'ha messo i soldi e in qualche modo li ha bloccati là.
Se il progetto non va, viene cancellato, i soldi vengono sbloccati.
Lo so, in realtà è solo sospeso, è quello il problema.
Sì.
E quindi in teoria...
Non l'hanno preso i soldi ancora. Come funziona?
No, te li hanno bloccati, però almeno penso dopo.
No, scusate ragazzi, qui mi intrometto. State parlando di Kickstarter, i soldi vengono presi da Amazon solamente una volta che il Kickstarter ha avuto successo. Se invece state parlando di Indiegogo, che è un'altra piattaforma di crowdfunding, i soldi vengono presi subito ed eventualmente rimborsati se non viene raggiunto la soglia.
Era il progetto di Kickstarter di HeroQuest.
Ah, bellissimo. Io sono arrivato a metà, non sapevo di cosa stesse parlando. Però sì, effettivamente HeroQuest 25 Edition, ci faccio un pensiero anch'io.
No, ma cioè, fare dei numeri assurdi, ma sarò anche io il primo che lo vuole, perché tutte le cose che erano in cartone, tutte le cose che erano non tridimensionali sono diventate in resina, cioè, è veramente un bel pezzo. E il problema
per chi dipinge è un capolavoro, veramente.
Sì, ma anche solo che ci gioco saranno magari un pochino più fragili, ma il problema è che adesso il fatto un po' si è persa la fiducia in realtà del progetto, perché ti rendi conto che un gioco del genere... dopo che è stato bloccato, ancora non si sa che fine ha fatto, di qua di là, incomincia un po' a puzzare questa vicenda, capito? E siccome non è che tu compri una cascata, tu finanzi una cosa, abbiamo come l'esperienza di Cthulhu Wars, che non è detto che tu la compri, la gente incomincia un po' a dimenticarsi che tu non stai comprando un gioco, tu stai comprando un progetto, e certe volte il progetto c'è gente che scappa con i soldi.
Vero,
sì,
vero.
È successo una volta, sì.
No, è successo più di una volta.
Scusami, e io che magari ipoteticamente sono un mister nessuno, anche se questa è un'azienda di miniature, si prende tutti quei soldi di HeroQuest e poi non dà niente, cioè è affatto. Ne va anche di chi ha creato HeroQuest un po' di serietà.
Guarda che qui bisogna prevederlo cosa succede. Però il problema adesso è... secondo me potrebbe uscire il gioco, non credo che sia una truffa dall'inizio, è semplicemente, anzi, magari questi avevano già in mente l'idea, gli hai avuto questa valangata di soldi, lo producono anche meglio. Bisogna solo che non abbiano sbagliato a fare i conti, perché a volte...
No, è che loro, da quello che ho capito, perché si capisce poco, perché tutti dicono il contrario di tutto, è che in realtà i diritti ce li hanno, ma ce li hanno grazie a una gabola... Cioè, non è che il gioco ufficiale dichiarato è una specie, dice, da me non ci sono i diritti liberi, quindi lo produco solo da me, che poi dopo finisce in tutto il mondo, un altro discorso. Però dopo non so, quando incomincia a vedere i giri di soldi, tirano fuori l'Hasbro, è l'Hasbro, giusto?
Sì, uno dei tanti.
Sì, esatto, quando vedi tutto sto giro di soldi, incomincia un po' a chiamare due o tre avvocati, dice, guarda, visto che hanno fatto qualche soldo, è possibile bloccarli o, sai... Un po' strano. Quello in realtà però che non mi spiego è perché la gente ci deve pensare case piccole quando nessuno delle case grandi o la stessa detentore di diritto non abbia scelto di farlo.
Non ci hanno creduto, probabilmente. Perché a volte ti scappa l'idea, nel senso che delle volte le cose succedono senza che la casa produttrice lo preveda. Vai a vedere per esempio un Blood Bowl.
Io penso che quando faranno un'edizione nuova di Blood Bowl la gente
la Games Workshop aveva smesso di produrlo Blood Bowl,
sì. Mm-hmm.
E semplicemente Blood Bowl è andato avanti di suo, hanno continuato a fare delle modifiche a questo maxi regolamento di Blood Bowl e alla fine adesso ha ricominciato a vendere delle squadre. Sì, però effettivamente tutti si chiedono come mai non rifà Blood Bowl, che probabilmente venderebbe un bel pacco di roba.
Allora c'erano adesso piccole digressioni, il discorso è che con Blood Bowl sembra stupido, ma ci campano intere aziende di miniature indie, indie o non indie, abbastanza famose. E il discorso dice, perché la Game Workshop si fa sfuggire tutto questo concorrenza quando potrebbe riportare? Io dal punto di vista prima di questo Kickstarter pensavo che in realtà HeroQuest, almeno per la Game Workshop o Blood Bowl, era una specie di cassetta d'emergenza o prodotto d'emergenza se le cose vanno male, capito? Stiamo per fallire, è ora di tirare fuori HeroQuest, è ora di tirare fuori Blood Bowl. Guarda, ho sempre questa immagine che c'è i progetti in una stanza dove fanno le cose, fanno le idee, e c'è una cassetta rossa in caso d'emergenza rompere il vetro.
Rompere
e
questa, lì c'è il progetto. Facciamo io questa nel caso.
Esatto, e per me è quello, però dopo, io mi piace immaginarla così. L'unico motivo perché riesco a capire di questo rimandare un progetto che è nel cuore di tutti, almeno non sono io pensavo solo in Italia, ma vedo che nel mondo, visto il Kickstarter come ha fatto.
Beh, ma beh, insomma, io questo, poi io ne preparavo con Axaroth, che nel frattempo ci ha raggiunti.
Sì, ciao a tutti.
Ciao. Buongiorno, buonasera.
Fai il lame stasera, veramente.
Madonna, che casino, ragazzi. Siamo in cinque, siamo troppi.
No, vado via. Grandioso.
No, ma sentivo che stavate parlando di HeroQuest, quindi sì. Tranquilli, io non parlerò perché non voglio dire parolacce in diretta.
Ah, perché lo stavo dicendo prima che hai pleggiato al 15° secondo di vista del sito.
Sì, sì, beh, è chiaro. Ovviamente la cifra più alta, perché non potevo resistere a tutto il materiale, però è andata così e ho l'impressione che sia carta morta ormai.
Vediamo, stiamo a vedere.
No, è un peccato, perché insomma, però te lo stavo dicevo a te che secondo me un po' Descent ha ripreso quello che era lo spirito originario di HeroQuest e è già il suo successore, ha già raccolto la sua eredità.
Ma secondo me no.
Ecco, anche secondo me no, Fabio.
vedi, i veri fan di HeroQuest sono così, sì. Vedi?
Cioè, non so cosa c'è in comune tra HeroQuest e Descent. Cioè, questa blasfemia non so dove ti è uscita fuori.
No, ho bestemmiato. Allora,
adesso lasciamo... direi di scrivere, io dico di scrivere nei commenti una questione di come dire, provocazione verso Fabio perché ha messo insieme questi due giochi.
Allora, scusa, cioè, sono esplorazione labirinti. Su una mappa che vabbè, in Descent è anche più componibile dell'altra, ci sono gli eroi che vanno nel...
Già qua stai sbagliando, cioè, no. Sei già fuori strada.
Visto che sei arrivato adesso, ti lasciamo la parola. Spieghi.
No, di cosa mi devi lasciare la parola? Sicuramente Descent è un dungeon crawler come HeroQuest, ecco, però poi al di là di quello le differenze sono tante. Al di là della mappa, tu dici, è più componibile, è vero perché non c'è diciamo uno scheletro fisso come era quella di HeroQuest, che poi tutto sommato anche quella di HeroQuest è componibile, anche se ha dei confini più vincolanti rispetto a quella di Descent, no? Uh-huh. Ecco, già nella mappa che hai citato per prima c'è una differenza grossa che in HeroQuest tu esploravi il labirinto mano a mano che procedevi, quindi in questo è un vero dungeon crawler. In Descent, perlomeno la struttura in generale del labirinto è già nota, quindi puoi già immaginarti diverse cose sulla ramificazione del labirinto. Poi le stanze vengono montate via via che le vedi quei personaggi. Ma più che altro poi, al di là delle differenze poi sui singoli piccoli aspetti che ci sono tra i due giochi, è secondo me lo spirito che cambia. Cioè, in Descent tu hai un gioco di schermaglia di miniature in cui devi applicare molte regole e devi comunque ragionare molto su quello che fai e secondo me questo perde molto in immedesimazione. La forza di HeroQuest era che con poche regole ti dava un sistema per cui tu bene o male vivevi un'avventura fantasy, è un po' quello che secondo me è riaccaduto con Zombicide come spirito, cioè poche regole, a volte anche magari un po' stridenti, non proprio se vogliamo eleganti dal punto di vista concettuale, quelle di Zombicide, quelle di HeroQuest erano già più coerenti con se stesse. Sì, però sì. Diciamo, poche regole, un'avventura diretta, immediata, coinvolgente, divertente, che raggiunge diciamo il giocatore. E questo lo dico io da giocatore prevalentemente German, quindi figuriamoci se poi nei giochi io cerco l'ambientazione. Però ecco, in HeroQuest io mi ricordo questo e ho trovato questo, come l'ho ritrovato in Zombicide. Quindi allora, la vera forza era questa.
Innanzitutto ciao, piacere di conoscerti visto che è la prima volta che ti presenti qua.
Sì, sono entrato un po' così, un po'
a gamba tesa, ma anche io l'ho fatto perché sono entrato 5 minuti fa, quindi non c'è problema. Comunque volevo dirti che effettivamente la differenza, cioè no, il fatto di giocare ai German secondo me secondo me accentua poi il fatto che se invece giochi con un gioco da doso è lì che vuoi l'ambientazione, anzi super sentita e super vissuta. Nel German poi ci fai anche, come dire, rinunci volentieri perché dici tanto sono le meccaniche che mi divertono. Invece nel dadoso, dove magari c'è un po' di una componente di fortuna e quindi sei un po' soggetto all'ira della dea bendata, è lì che vuoi sentire un po' l'avventura e l'ambientazione. E HeroQuest assolutamente c'è tanto di cappello. Tutto dadi, tutto caos, nel senso di caotico, però dai, tutti sti scheletrini, vabbè, inevitabilmente questa idea che ho di HeroQuest è completamente invischiata nelle sensazioni che avevo da bambino e delle emozioni, quindi chiaramente non sono minimamente imparziale.
È come quando vai a tirare fuori delle cose che giocavi quando eri bimbo e poi dici, sì, cioè, sì. È come guardare adesso Guerre Stellari, riguarda loro e dici, ma cosa hanno fatto? Gli hanno tolto gli effetti speciali? Era così fenomenale quando è uscito adesso.
Però no. Fabio, ora ti rispondo subito anche su questo punto, così ti pentirai subito di avermi invitato anche stasera. Tu guarda la seconda trilogia di Guerre Stellari e mettiti a piangere, perché ci sono solo effetti speciali.
Sì, no, quello sono d'accordo.
No, ma tornando a HeroQuest, una cosa che per me, sempre parliamo di background, quindi immedesimazione, è solo vedere i mostri, ok? Abbiamo da una parte il mondo, quindi goblin, orchi, guerre del caos, fimiri, in HeroQuest, che in realtà tu potevi fare anche missioni in cui prendevi solo una tipologia di, non so, tutti i pelle verde e facevi la grotta dei pelle verde o i guerri del caos, e c'era molto in mese di avete capito, insomma. Però nell'altro invece, in Descent, sono tutti mostri un po' a caso, e c'è un ragno con uno scheletro che tira l'arco infuocato vicino a un cane, capito? Non c'è un minimo di storia anche tra i nemici.
Sì, vabbè, effettivamente sì, sembra un po' più un
fantasy di Licia Troisi, diciamo.
Sì, esatto. E quindi pentiti di aver paragonato Descent a HeroQuest, un po' come la cioccolata e qualcos'altro. Che discusa.
Senti, e allora io vorrei chiamare in causa anche Stefano, perché vorrei che ci evidenziasse quanto HeroQuest sia stato il... fondamentalmente è la radice di tutti i game designer, perché alla fine delle partite di HeroQuest, che ormai sapevi a memoria tutto il libretto, avevi giocato tutte le avventure, cosa facevi? Sì, sì.
C'era la mappa da stampare, no? Che ti diceva, inventatela tu adesso.
Esatto, mappa neutra, e partiva il game design.
Sì. Quello, vabbè, è un po', diciamo che... prendeva un po' ispirazione a quello che poi è stato il mondo del gioco di ruolo, Dungeons and Dragons. Io tendo ad accomunarli, perché se da bambino giocavo ad HeroQuest, poi man mano che sono diventato adulto ho un po' abbandonato HeroQuest per andare a finire in Dungeons and Dragons, dove in realtà facevamo la stessa cosa, soltanto con un milione di regole complicatissime e assolutamente poco... immedesimanti. Per cui, insomma, la questione di essere uno contro tutti, uno che facesse il super cattivo e gli altri gli eroi che dovevano finire questa missione, cioè era, per l'epoca era veramente geniale.
Tra l'altro, lo dico a beneficio sia di Federico che di Agzaro, la puntata è partita tipo 3/4 d'ora fa e verteva sul principio della longevità, cioè quanto un gioco deve poter durare, penso a Agzaroth, mi viene da ridere, quanto un gioco deve poter durare per poter essere considerato un buon gioco, cioè quante partite ci devi fare.
Ma 15. Mi distingui un attimo proprio tecnicamente, dai, andiamo sull'alto, tra rigiocabilità e longevità. Dai, ti faccio le domande tra bocchetto, io ho un'idea dei due concetti.
Dicelo subito, dai, senza tanto... Anche perché, cioè, in questo momento sta diventando la puntata più longeva, nel senso che è durata più lunga.
No, io penso che con rigiocabilità si intenda quante volte tu possa rigiocare il gioco senza fare la stessa partita, mm-hmm. O quantomeno senza avere la sensazione di fare la stessa partita. Mentre con longevità, quanto ti dura il gioco nel tempo, nel senso se dopo un anno, 2 anni, 10 anni lo ritiro giù dallo scaffale, quel gioco mi comunica ancora qualcosa ed è ancora valido.
Sì, sì, ho capito.
Oh, ma ragazzi, ma dove distanzio. L'avete tenuto Azeroth tutto sto tempo? Esatto. dentro una scatola? Cioè, ti deve tirare fuori sti concetti e me l'avete tenuto nascosto così? Cioè, ma io mi autolicenzio, faccio solo l'editing.
L'ipeuranio del board gaming.
No, no, cosa dici? Quindi la domanda qual era, Fabio? Scusa,
ricordiamo da capo. Quante no, ma lo capisco che c'è una domanda per te non rispondibile. Nel senso, quante partite devi fare un gioco per poterlo giudicare un buon gioco? Cioè, o meglio, quante partite deve durare un gioco perché tu lo possa considerare un buon gioco?
15, te l'ho già detto.
Te sì, 15, ma Azeroth no. Io
ma no, meno, secondo me anche meno.
Perché in media da lui i giochi durano 3,5 partite da lui.
No, no, ci sono, io onesto, ci sono dei giochi che dopo le prime 2-3 partite capisco che non fanno o per me o comunque per il mio gruppo, perché magari...
Ma anche una.
alcuni anche una, sicuramente. Vabbè. Cioè...
sì.
Cioè, certo. alla fine mi trovo magari a giocarlo da solo io per vedere come funziona, come cioè, sdoppiandomi con personalità multiple, perché gli altri non ci vogliono più giocare, però a volte succede. Però per me un buon gioco, già se mi fa 5-6 partite di fila, è già ottimo. Però poi ognuno da quel punto di vista ha il suo metro, ma io guardo però ecco, più alla più che alla rigiocabilità, cioè al fatto di doverlo giocare più volte di fila prima di stufarmi, alla longevità. Cioè, se un gioco poi so che dopo un anno lo ritirerò giù e lo giocherò con piacere, cioè, per dire Puerto Rico, ora l'esempio è facile, però io so che ogni volta che lo tiro giù dallo scaffale la partita mi piacerà e mi interesserà, ecco. Guardo più che altro a quello, però penso che poi sia molto soggettivo, ognuno quando capisce che il gioco per lui è stato soddisfacente oppure no. Non lo so, non saprei nemmeno quantificarti il numero di partite, forse dipende da gioco a gioco.
Ecco, ma per esempio, sì. Visto che se ne parlava, Federico, vai che sei rimasto
no, dicevo, sì, no, dicevo semplicemente, poi ci sono giochi ruffiani, che tipo Seven Wonders, che io quando ho fatto la quinta partita ero già soddisfatto, potevo anche metterlo a prendere la polvere, e invece inesorabilmente il mio gruppo, soprattutto il gruppo d'Ancona, me lo ritira fuori, quasi fosse una sorta di espiazione che devo fare nei confronti di qualcosa che gli ho fatto, e ci giochiamo quindi una volta a serata, per tutte le serate che facciamo una partitella a Seven Wonders, poi a dire tutti quanti è troppo, le verdi sono troppo sgravate, se qualcuno riesce a fare le verdi ha vinto alla fine, sempre, tutte le volte tutte le volte alla fine, anche se non vince il verde si dice però cazzo le verdi, guarda, non ha fatto niente, ha quasi vinto, non va bene, ma allora non ci giochiamo a sto cazzo The Seven Wonders.
Guarda, un po' ti condivido, nel senso che anche a me c'è un gioco che ho tenuto, perché comunque è un gioco che lo proponi a, non proprio come primo gioco, però a giocatori non espertissimi piace, gira, questo giro di carte continuo piace, però cioè, effettivamente non è il mio favorito, cioè l'ho tenuto solo perché piace agli altri. Poi
che ci vuoi fa?
Vabbè, ragazzi, mi sa che comunque adesso vi richiamo all'ordine di chiusura della puntata, quindi mi sa che siamo arrivati un po' in fondo a questa maxi puntatona. Saranno felici quelli che ci hanno lasciato i messaggi dicendo fatene un po' più lunghe. Vi abbiamo soddisfatti, quindi per adesso un saluto a tutti da Fabio,
Stefano,
Alan,
Federico
e Marco.
L'abbiamo chiusa, stavolta tutti in ordine, che bellissimo.
Hai visto?
Ok, ciao, alla prossima.
Ciao.